vivevo la mia vita un quarto di miglio alla volta.
Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato.
L'attesa è finita.
Abbiamo distrutto aerei, treni, carri armati, per non parlare del sottomarino.
La famiglia è tornata.
E ora abbiamo le macchine che volano.
Fast and Furious 9, solo al cinema.
In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e i scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». Parola del Signore.
Vi dico spesso, quando ci troviamo qui alla domenica e ascoltiamo la parola di Dio, che occorre leggere questa parola con molta, molta, molta attenzione. Perché vedete, come nel caso di oggi, questa parola davvero sconvolge certi modi di pensare nostri che ormai sono consolidati. Faccio un esempio, la prima cosa che sconvolge. Vi ricordate quella pubblicità famosa, no? Che diceva il nome dell'oggetto da pubblicizzare e poi diceva no limits, senza limiti. E quando gli studenti della Sorbona nel 68 scrivevano sui muri della università in francese interdit d'entredire, cioè proibito proibire, e scrivevano ancora la morte fascista, la morte se ne frega niente, e frega niente essere fascista o comunista, la morte è la morte, non rispetto a nessuna regola, fa quello che c'ha voglia. Ebbene, abbiamo assimilato la lezione di quegli studenti, le pubblicità, e abbiamo l'idea, che magari non è proprio elaborata bene, ma è una sensazione, che mettere dei limiti ai bambini, che dirgli dei no, sia negare la loro libertà, che in qualche modo sia proibirgli di sviluppare le proprie capacità. I nostri bambini cresciuti sembrano a camioncini, pieni di roba, strapieni di roba, hanno dietro il cassone dietro pieno di roba, solo che qualcuno ne ha messo su, come si chiama, in risponde, e andando perdono tutto quello che gli hanno messo su. Le sponde. A livello educativo non ci sono più le sponde. Che contengono, che proteggono, che limitano, che dicono questo si può fare, questo no. La prima lettura, nella prima lettura, viene richiamata l'importanza delle sponde nel libro del Deuteronomio, del limite, altro che no limits. Certo che occorrono i limiti. Io devo darmi un limite. Devo avere una barriera oltre la quale non vado. Devo sapere che certe cose non vengono fatte, altrimenti, come succede oggi, se io mi arrabbio con mia mamma, prima o dopo gli infilo una coltellata e quella muore. Non ho più la sensazione di ciò che è buono, ciò che è cattivo, ciò che è giusto, ciò che è ingiusto. La legge, Dio nell'Antico Testamento, dona la legge al suo popolo proprio per dirgli ciò che non va fatto. La legge non ti dice cosa devi fare, ti dice semplicemente quello che non devi fare. Non devi uccidere, non devi rubare, non devi far del male agli altri. Non devi fare le cose in modo sbagliato. Questo è il limite. La legge stabilisce il limite. Perché oltrepassare questo limite potrebbe essere molto pericoloso. Oggi, vedete, questa sensazione, ho l'impressione che noi i limiti ai ragazzini non li diamo perché devono avere la massima capacità di espressione. Siete proprio sicuri che sia così? Io ringrazio chi ha detto a me questo non si fa e se lo fai ne paghi le conseguenze. Io benedico le sberle di mia madre. Quando facevo qualcosa che non andava, benedico le ammonizioni molto severe dei miei confessori quando diceva piantala. Benedico quelli che mi hanno messo dei limiti, perché tendiamo questi limiti a non averli, per la creatività, per il genio, perché chissà, pensiamo di essere ognuno dei Leonardo da Vinci, e nasce uno ogni miliardo, e noi pensiamo di far parte di questo uno ogni miliardo, a cui è concesso tutto. Non è così. Il principio della saggezza è sapere quello che posso fare e quello che non debbo fare. Ma oggi questa sapienza sembra essere tramontata. E anche a livello educativo vedere questi bambini debordanti, che più nessuno riesce a contenere, non è un bello spettacolo anche. Alla faccia di tutta l'espressività. Non è un bello spettacolo. E vi assicuro una cosa, ormai sono abbastanza vecchio per poterlo dire, chi non stabilisce i limiti tarpa le ali. Non è vero che sviluppa la creatività, gli impedisce, diventa una creatività disordinata che va in tutte le direzioni, come un fiume che si divide in mille rivoli e alla fine non arriva da nessuna parte. Il non della legge indirizza la vita, la rende potente, la rende capace di fare delle cose che se tu non avessi quelle cose che ti indirizzano sarebbe solamente creazione di caos. Va bene che oggi si dice che il caos è creativo. Difatti l'Afghanistan 40 anni di caos è creativitissimo, eh? Un esempio di creatività che non vi dico. Ammazza le persone come se fossero, che so io, mosche. Il problema è che la legge è indispensabile. A me stupisce molto che una società che ha fatto saltare tutte le leggi riguardanti la morale, tutte, quasi tutte. Poi se devi fare la patente ti fa studiare una enciclopedia britannica dove minimo devi, ai miei tempi, parlo di molti anni fa, 2000 domande che equivalevano a 2000 norme per guidare una macchina, 2000 norme. E se ne sbagliavi 4 eri bocciato. Esame di orale. Allora, da una parte esasperano le leggi a tal punto che tu adesso per pagare le tasse è un dovere di tutti, grazie, se è un dovere di tutti, facilitatecelo. No, bisogna ricorrere al commercialista perché è talmente complicato fare un proprio dovere, e questo lo fa lo Stato, eh. Lo Stato che poi nega che ci sia un dovere di mettere dei limiti ai bambini quando crescono. In nome della creatività. Perciò c'è un'ipocrisia di fondo su queste cose qui. Dio, prima di fare l'alleanza, o meglio, mentre fa l'alleanza col suo popolo, che è quella costitutiva, che dà l'identità, Dio cosa fa? Stabilisce le leggi. Tu non farai questo, non farai questo. Tutte le leggi fondamentali iniziano con non. Datti un limite, figliolo. Se non hai limiti, sei pericoloso. Però, ed è la seconda parte del messaggio di oggi, la legge non basta. I talebani sono quelli che hanno fatto della legge un idolo. Perciò, le donne fanno così, i ragazzi fanno così, le ragazze fanno così. Le hanno resa talmente idolo quella legge lì, che diventa assoluta. Manca un secondo elemento senza il quale la legge non funziona. E il secondo elemento, la Bibbia lo chiama cuore, e noi lo chiamiamo in un altro modo più raffinato, coscienza. Cos'è la coscienza? È lo spazio della libertà. Se la legge mi proibisce di fare il male, la coscienza mi invita a fare tutto il bene che posso. I talebani hanno dovuto tagliare via la propria coscienza, ecco perché si fanno esplodere. Non ce l'hanno più la coscienza, non sono più neanche individui, non hanno più la libertà, sono pacchi a perdere e vorrebbero che tutti diventassero come loro. Ecco perché l'Afghanistan è così. La legge non basta. Occorre creare quella potentissima macchina della libertà che è fondamentale, dove la legge si interiorizza, si mette, accetta il limite per sviluppare tutta la capacità di bene. Se per non fare il male occorre la legge, per fare il bene occorre la coscienza. E se tu sei un incosciente, ti rifugi nella norma per credere di star facendo il bene. Poi non importa se la norma ti impone di tagliare la testa a chi non la pensa come te. Ma la coscienza è la fonte dell'interiorità, la fonte della libertà, dove uno davvero capisce cosa vuol dire essere uomo fino in fondo e dove abita Dio. Dio non abita sempre nella legge, di sicuro Dio abita nella coscienza, perché è il luogo che Dio ha scelto per abitare. Ed è lì dentro che noi esercitiamo il difficile compito di discernere il bene dal male, di scegliere continuamente il bene. E guardate che a questo proposito la coscienza, che è questo motore incredibile, è un qualcosa di estremamente importante, anche perché la parola di Dio di oggi ci dice un'altra cosa che per noi è difficile capire. Vi leggo, Gesù dice, parlando delle leggi che sono esteriori e che consistono in certi comportamenti, Gesù dice che il pericolo più grave viene dal di dentro, dall'interno dell'uomo, da una coscienza corrotta, rovinata. E fa l'elenco, scusate, ve lo rileggo l'elenco, sono 12 attesamente sbagliati, profondamente sbagliati. Dal di dentro escono, primo, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. Ora, è quasi certo, diciamo pure certo, che nessuno qua abbia ucciso qualcuno. È quasi certo che la stragrande maggioranza non abbia mai rubato. E che molti matrimoni siano matrimoni dove l'adulterio non è conosciuto, è vero, ma anche solo come pensiero, anche solo come desiderio, anche solo come tensione, anche solo come tentazione, chi non li ha avuti questo? Io uno non l'ho fatto unicamente perché non essendo sposato non posso fare adulterio. Se lo fossi stato probabilmente avrei fatto anche quello, non lo so. E da dove vengono queste cose qua? Da di dentro. E quindi, mamma mia, cosa ne salta fuori? Avete presente l'unico spazio che noi abbiamo custodito come innocente, come bello, come puro, come santo, come buono? I bambini. Sapete cosa dice questo Vangelo? Che i bambini sono innocenti ma non sono buoni. Sono commoventi, sono meravigliosi. Anni fa un prete che era anche un bravo psicologo diceva, spiegando alle mamme il metodo educativo, quelle cose, diceva che un bambino è un selvaggio, dicevo questo termine, che quando lui ha fame non gliene frega niente se la mamma ha preso un ictus e già c'è lì per terra e non può rispondere, lui strilla finché non mangia. Cosa vuol dire? Che se non interviene l'educazione, quel bambino lì può rimanere un selvaggio. E chi ha esperienza di bambini negli asili nido e nelle scuole materne sa benissimo che quando si picchiano se ne vanno di santa ragione. E allora cosa vuol dire? Non c'è al mondo un solo luogo umano che non sia stato toccato dal male. Ce l'abbiamo dentro. C'è un'immagine del profeta Amos che è sconvolgente. Ve l'ho detta più volte e ve la ripeto anche oggi. E l'immagine è quella di quello che torna a casa dopo il lavoro, deve attraversare il bosco, e il bosco nel Medio Oriente comprendeva a quel tempo anche i leoni. Si imbatte nel leone, sfugge al leone, meno male, arriva più un po' più avanti, c'è l'orso. L'orso gli salta addosso, lo graffia un po', però salva la pelle. Va in casa, chiude la porta, mette il chiavistello, si appoggia alla parete perché è stanco e il serpente sulla parete lo morde e muore perché è velenoso il serpente. Dov'è il serpente che ti uccide? In casa tua. Guardate che la vera lotta, posso dirvelo con un po' di esperienza, non è quella che facciamo con gli altri. I più pericolosi per noi rimaniamo noi stessi. E allora, quello che ci dice il Vangelo oggi è che la coscienza deve essere uno strumento che per funzionare deve essere liberato anche dal male che uno si porta dentro. È per quello che si fanno battezzare i bambini. Perché nascono, ieri a Sant'Agostino l'ha teorizzato lì questa cosa, e ha ragione, nascono già col peccato. Conclusione. Cosa significa questa cosa? Due realtà ci portiamo a casa oggi. La legge, genitori, mettete su ste sponde ai bambini per piacere. Mettetegliele su. Diteglielo quello che si può fare e quello che non si può fare. Non giustificateli sempre. Non dite mio figlio è, cos'è, è nato come la Vergine Maria lui? piantatevi a pensare che i vostri siano dei capolavori. E il male che vedete negli altri c'è anche nei vostri. Mettetevi su le sponde, prima di tutto mettetevele a voi, perché altrimenti non siete più capaci di contenervi. E la seconda cosa, per questo basta la legge. E la seconda cosa, lavorare sulla coscienza, farci abitare dentro Dio, perché davvero il male che in essa c'è venga poco a poco, poco a poco, lasci spazio quel bene che è Dio stesso, esercitando la libertà. E la legge ci impedisce di fare il male, la coscienza ci aiuta a fare il bene. Queste due cose insieme diventano l'arma per diventare buoni, come il Signore vuole e come sarebbe auspicabile per tutti.
Vivevo la mia vita un quarto di miglio alla volta.
Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato.
L'attesa è finita.
Abbiamo distrutto aerei, treni, carri armati, per non parlare del sottomarino.
La famiglia è tornata.
E ora abbiamo le macchine che volano.
Fast and Furious 9, solo al cinema.
Vivevo la mia vita un quarto di miglio alla volta.
Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato.
L'attesa è finita.
Abbiamo distrutto aerei, treni, carri armati, per non parlare del sottomarino.
La famiglia è tornata.
E ora abbiamo le macchine che volano.
Fast and Furious 9, solo al cinema.